Bene, è una gioia per me essere qui. Spero che sia anche una gioia per voi rivederci dopo tanto. È una gioia anche perché siamo all'inizio dell'anno. Come recita un certo proverbio, come si comincia, così poi si finisce. Il buongiorno si vede dal mattino, è vero? Abbiamo cantato dei canti pieni di desiderio, di speranze, che ci hanno ricordato anche alcune promesse del Signore. Ma la difficoltà che abbiamo è poi nel concretizzare le cose che cantiamo e che la parola ci dice. Abbiamo cantato che sogniamo di vedere una generazione venire in ginocchio ai piedi di Gesù. Riflettevo prima che sto notando che la mia nipotina di 2 anni sta facendo le stesse cose che hanno fatto le mie bambine alla sua età. Ogni volta che mi trova libero per qualche minuto, viene fuori con le sue domande: nonno perché? Nonno perché? Nonno cos'è? Quando accendo il fuoco nel camino mi dice: perché? Io credo che è così che si cresce, non credendo in un modo generico, ma ponendo domande, soprattutto ponendo domande a chi può darci risposte, quindi ponendo domande a Dio, ponendo domande alla parola che è il pensiero di Dio. Quindi cosa avverrà quest'anno? Beh, perché avverrà? Oppure perché non avverrà? Ci sono due tendenze nella Chiesa, ma non solo nella Chiesa. Alcuni pensano che debba essere Dio a fare tutto, altri pensano che debbano essere loro. E c'è chi va nella confusione perché cerca di prendere il posto di Dio, ma c'è anche chi si confonde perché pensa che debba essere solo Dio a fare le cose. Perché la generazione non viene in ginocchio? Buona domanda. E c'è la risposta. Sapete, tornando all'esempio dei bambini, io credo che i bambini abbiano il vantaggio di quella santa ingenuità, non hanno paura delle risposte. E per crescere non dobbiamo aver paura che le risposte ci espongano, ci facciano trovare forse in difetto, oppure indietro, in ritardo. Gesù disse che se non diventiamo come bambini, non entriamo nel regno. Gesù non dice non sarete salvati, ma rimarrete lì sulla soglia a guardare di lontano tutte le promesse che pure io vi ho fatte e che sono nel regno, sono per chi entra nel regno. E così io questa mattina, siccome è una riflessione, quindi una riflessione in corso che sto facendo, perché io come i bambini, perché credo che siamo tutti bambini, rimarremo sempre bambini anche a 70 anni davanti a Dio, pongo continuamente domande al Signore. Io non sono assolutamente un fatalista. Io so che Dio parla, come diceva il pastore Giacomo, Dio parla. Quando i discepoli incontravano difficoltà, ponevano domande. Signore, perché? Perché accade questo? Perché noi non abbiamo ottenuto i risultati che tu ci avevi promessi, ci avevi prospettati, e Gesù dava la spiegazione. E così dobbiamo avere il coraggio questa mattina di ascoltare quella che potrebbe essere una spiegazione. E forse dobbiamo fare noi dei passi perché questa generazione venga e soprattutto venga in ginocchio. Non parliamo di un atteggiamento solo esteriore, parliamo di qualcosa che accade nel cuore. Io non credo più ormai da tanti anni nel fatto che Dio mi chieda di inginocchiarmi. Io so che mi inginocchio quando ho un rapporto con Dio, in cui Lui mi rivela la sua santità, la sua maestà, ed allora il mio inginocchiarmi è autentico. È allora che noi adoriamo Dio in verità, ecco come diceva il vostro pastore. Volevo dire che la piccola Sion non è soltanto un ministero, un gruppo di persone che ha come obiettivo quello di pregare o di cantare. Io credo che c'è una progressione nell'adorazione. Davide, il grande salmista, diceva: io ho chiesto a Dio una cosa soltanto e cerco questo, che io possa stare nella sua casa tutti i giorni della mia vita per contemplare certamente la bellezza del Signore. E abbiamo bisogno, per lasciare il peccato, per dire di no alle vanità del mondo, di riscoprire la bellezza del nostro Dio, ma anche per meditare, per ragionare nel suo tempio, per acquistare conoscenza, intelligenza, per condurre il mio popolo in un modo saggio verso la benedizione di Dio.
Alleluia.
E quindi la piccola Sion cerca la voce di Dio.
Amen.
Anche voi, ragazzi, fratelli di Bologna, un consiglio che vi metto di darvi: dopo aver dato a Dio l'adorazione, rimanete in ascolto, rimanete in ascolto. Continuate ad adorare in spirito e lasciate che Lui venga sulla vostra musica, sulla vostra adorazione. Vedrete che Dio comincerà a parlarvi, vi darà indicazioni importanti per l'opera in cui siete coinvolti. Questo che vogliamo, che sia Dio a tornare a guidare la Chiesa. Perché quando è Dio che ci dà le parole, allora la Chiesa è vivificata. Non basta predicare la Bibbia. Siamo usciti da una Chiesa, lasciamo perdere. Quindi io vorrei questa mattina accennarvi a questa mia riflessione. Sicuramente lo farò solo in parte, perché, ripeto, è una riflessione ancora in atto. E quindi mi fermerò ad un certo punto, però spero che realmente, perché questa è la mia convinzione, che voi riceviate queste cose come possibili cose da Dio, per la vostra comunità, per la vostra crescita, perché ci sia un seguito alla vostra preghiera, alla vostra adorazione, perché possiate veramente vedere in un modo diverso la generazione che comincia a venire verso la casa di Dio.
Alleluia.
E allora io voglio leggere con voi alcuni brani della Bibbia, alcuni li citerò un po' così a mente, perché purtroppo il nostro tempo è sempre limitato rispetto ai bisogni della Chiesa. E vorrei cominciare con una prima affermazione sul perché e sul cosa porterà le generazioni al Signore. In Giovanni 6, versetto 44, se non sbaglio, perché l'ho così scritto un po' a mente, Gesù fa un'affermazione importante che io ritengo necessario che tutti quanti non dimentichiamo. Un'affermazione radicale, radicale, fratelli. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E quindi noi abbiamo il massimo rispetto per i ministeri. Io ho il massimo rispetto per il mio ministerio. So che devo curare il mio ministerio, devo preservare in santità il mio ministerio, ma rimane questa verità forte di Gesù. Nessuno può venire al Padre, nessuno può venire a Dio, se non è Dio stesso ad attirare. E qui dovremmo aprire un discorso molto largo, ma non è questa la cosa di cui voglio parlarvi. Mi limito soltanto a dire che quindi abbiamo bisogno di più presenza. Dobbiamo smettere forse di confidare nella forza della lettura, della predicazione, e capire che invece le anime hanno bisogno di sentire Dio, di sentire la presenza di Dio. In alcuni momenti particolari, forse proprio in quei momenti in cui ci sembra che non stia accadendo niente, ecco che Dio invece in un modo misterioso comincia ad attirare verso di sé. È accaduto così a me 30 anni fa, più di 30 anni fa. Ero in un contesto diverso dal solito e all'improvviso, senza comprendere le cose che venivano dette perché mi erano estranee, non mi ero mai interessato della Bibbia, di queste cose, ho cominciato a sentire qualcosa che mi attirava, che mi dava fede, che mi dava desiderio, mi dava speranza. Non sapevo verso cosa andavo. Nel tempo ho scoperto che era Dio che mi attirava verso di sé. fate in modo che ci sia più spazio per la presenza. Non abbiate paura dei vuoti durante i culti, non abbiate paura di organizzare incontri di 3 ore e di invitarvi persone. Non vi ponete il problema cosa faremo. Se Dio vedrà che lo facciamo perché Lui si manifesti, Lui si manifesterà. Amen. E ci darà grazia per stare ore e ore nella Sua presenza. Amen. Quindi Amen. Più presenza. E le persone che Dio manderà in mezzo a noi saranno attirate. Non posso essere io ad attirare nessuno, io posso parlare alla testa delle persone, ma è Dio che deve poter attirare a sé con il suo spirito. Amen.
Amen.
E quindi c'è una parte che solo Dio può fare, e Dio vuole farla. Quando parliamo di questa generazione, noi ne parliamo perché Dio vuole questo. Io parlo a volte, non molto spesso, col pastore Giacomo e ogni volta gli sento parlare di questo suo desiderio di vedere Bologna venire ai piedi di Gesù. Ma più di Giacomo, questo è il desiderio di Dio.
Amen.
E allora ecco che noi preghiamo, e sicuramente dobbiamo pregare per Bologna. Ma qual è il problema? È solo qui? È solo questo che dobbiamo fare? E perché se noi preghiamo, nonostante il fatto che preghiamo, le cose non cambiano? Io spero di darvi risposte e di non creare confusione, anche se io so che spesso la confusione è il segno di una maggiore acquisizione di conoscenza. La confusione è il segno che le nostre certezze cominciano a vacillare e che la nuova verità di Dio comincia a crescere dentro di noi. Io amo terribilmente la confusione, ho paura delle sicurezze. Quando è tutto fermo, tutto sicuro, tutto tranquillo, mi spavento e dico no. Dio è un Dio di movimento. Dio segue delle vie che noi dobbiamo continuamente discernere e seguire. I pensieri di Dio sono diversi dai nostri. Ed è normale che Emilio si confonda. Io sono tranquillo quando sono confuso. E dico a me stesso, Dio ti sta guidando in una strada che non conosci ancora, ti sta interpellando su verità che non devi ancora, che non hai ancora compreso. E allora questa mattina io voglio parlarvi, ecco il concetto che vorrei comunicarvi è questo, che Dio ci chiama a creare le condizioni perché il suo progetto si compia. Siamo noi che creiamo le condizioni perché la cosa avvenga o non avvenga. E sono stato benedetto e confermato dal primo canto che abbiamo cantato. Prepariamogli la via.
Amen.
Il regno viene su vie. E queste vie, nella sua straordinaria e incomprensibile fiducia nell'uomo, Dio le ha affidate all'uomo, ai suoi figli. Noi prepariamo la via al Signore. Noi prepariamo la via al regno. E vorrei ricordarvi alcuni passaggi rapidamente. Il primo è proprio quello che avete cantato e che abbiamo cantato insieme. Isaia 40, versetto 3. Preparate la via al Signore. E poi seguono le parole che abbiamo cantate, le valli che devono essere colmate, le montagne che devono essere abbassate. Allora la gloria del Signore sarà manifestata e ogni essere vivente la vedrà. Quindi Isaia non dice Dio vuole manifestare la sua gloria, Dio manifesterà la sua gloria, dice di più, Dio vuole manifestare la sua gloria e questa gloria sarà vista da ogni essere vivente, ma voi dovete preparare la via al Signore. E quindi si parlava di un risveglio, è vero, ogni carne vedrà la gloria di Dio. Però non prepararono la via, perché non leggiamo nella Bibbia che ci fu il risveglio. Ascoltarono la parola del profeta, ma l'ascoltarono un po' come è scritto nel libro di Ezechiele, ricordate? Amano venire intorno a te e dicono, ma che belle parole che dice Ezechiele, come canta bene, però non le mettono in pratica. E quindi per noi sarebbe un grande pericolo imparare che dobbiamo preparare una via e non metterci al lavoro perché questa via sia preparata. Un altro brano che ci dice come siamo noi che dobbiamo creare le condizioni, in Seconda Cronache 7,14, un altro brano famoso che Dio ci ha mandato negli anni passati, anche come movimento, ma che io ho riscoperto un po' in tante altre chiese in Italia. Ve lo cito anche questo un po' a memoria, se tralascio qualcosa, mi scusate. Se il mio popolo, non se gli altri, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue mie malvagie, io guarirò il paese. Risveglio di nuovo. Dio che guarisce un'intera nazione, ma il popolo non si umiliò. Non leggiamo nella Bibbia che lo abbiano fatto, il risveglio non è venuto. E anche noi in Italia sentiamo da anni parlare di risveglio, ma come verrà il risveglio? Atti 3,20. L'Apostolo Pietro parla ai credenti e dice: ravvedetevi dunque. Questo è un versetto particolare che avrebbe un dibattito anche su una certa escatologia. E convertitevi affinché vengano tempi di refrigerio e perché vi sia mandato il Cristo che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Capite l'implicazione di questo brano? Il contenuto di questo messaggio. Gesù è lì che aspetta il ravvedimento. Non è il cielo che trattiene Gesù. Non è che il tempo di Gesù è per chissà quando. Il tempo di Gesù è scandito dall'attitudine della Chiesa. I tempi di refrigerio dipendono da noi. Non è Dio che manda il deserto e che poi all'improvviso decide di benedirci con la sua pioggia. Siamo noi che decidiamo in quale paesaggio e in quale periodo spirituale ci ritroveremo a vivere. Ezechiele 22, 29 e 30. Il paese si dà alla violenza, una descrizione dell'Italia, perché sapete, gli uomini sono stati sempre uguali. Dio quando guarda dal cielo oggi vede le stesse cose che vedeva nel XIX, XVIII, XVII, XVI secolo. Il paese si dà alla violenza e allora ecco che io ho cercato un uomo per guarire il paese, ma non l'ho trovato. Di nuovo Dio pensava a un risveglio, a una benedizione su tutta la nazione, ma non ha trovato nessuno. E semmai il popolo di Israele era lì a dire: Signore, guarisci il paese, ma Dio dice: ho cercato un uomo, voglio cominciare da uno. Eppure non l'ho trovato tra tanti che pregano, tra tanti che cantano, tra tanti che credono. E poi Gioele 1,14, l'annuncio di un altro risveglio. E qui il Signore dice: bandite un solenne digiuno, lasci la sposa la sua camera matrimoniale, lasci lo sposo la sua camera matrimoniale, piangono i sacerdoti tra il tempio e l'altare e supplichino: Signore, risparmia il tuo popolo. E poi più avanti leggiamo in capitolo 2: e dopo questo avverrà. Sono chiaro in quello che dico? Non è avvenuto perché non l'hanno fatto, perché non si ama digiunare, non si ama privarsi di certi piaceri, non si ama rinunciare a certe cose della vita. E il risveglio non è arrivato. È arrivato invece a Pentecoste, dove gli apostoli hanno fatto questa cosa. Si sono appartati, hanno bandito un digiuno. Lo possiamo affermare in rapporto a quello che è stata la conseguenza. Si sono messi lì a supplicare il Signore ed ecco che è successo. Hanno cominciato a profetizzare, ad avere visioni. È tornata la gioia, l'ebbrezza dello Spirito Santo e all'improvviso come conseguenza Gerusalemme si è aperta. Questa è la prova della fedeltà di Dio. Se noi facciamo la nostra parte, Dio farà la sua. La Chiesa è lo strumento che il Signore ha scelto per far venire il Regno. ed è attraverso di noi che il regno avanzerà. E così il piano di Dio, il progetto di Dio per la nostra cara Bologna, la nostra cara Firenze, la nostra cara Italia, non tarda. È Emilio che ha difficoltà a rispondere alle aspettative di Dio. È l'uomo Emilio che deve decidere di far passare il regno sulla sua vita, di cercare prima il regno rispetto a tutte le cose che fanno parte dei suoi desideri. Spesso siamo noi che, pur desiderando le cose che Dio desidera, pur pregando per queste cose, non creiamo però le condizioni perché Dio possa realizzarle. In Isaia 8:20 vorrei darvi un altro passo che ritengo importante e che credo che la Chiesa debba recuperare. In questo brano il profeta Isaia dice da parte del Signore due cose importanti. Il versetto recita in questo modo: alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, sarà sempre notte. Le tenebre che vorremmo vedere dissiparsi continueranno a gravare su di noi, anche sulla città. Non ci sarà nessuna aurora, dice il Signore. E qui fatemi dire qualcosa che io credo che sia venuto a mancare in mezzo alla Chiesa. Quando il Signore dice alla legge, che cosa sta dicendo? Che cos'era la legge? La Bibbia. La Bibbia di allora, quantomeno. E quindi attraverso Isaia, Dio dice: guardate nella parola, ponete domande alla parola, se volete vedere l'aurora. Ma poi dice anche un'altra cosa, alla testimonianza. E quindi a volte, siccome abbiamo messo molta enfasi sul lavoro per il Signore, più che sul rapporto per il Signore, potremmo tradurre alla testimonianza di Gesù agli altri. Ma qui sta parlando della testimonianza di Dio sulla nostra vita. Amen, fratelli.
Amen.
Leggi nella Bibbia e poi ascolta la testimonianza di Dio sulla tua vita. In Apocalisse 1:5 l'Apostolo Giovanni ci presenta Gesù che gli va incontro in una visione e lo chiama il fedele testimone. E più avanti Gesù stesso dice: io mi muovo in mezzo alle chiese e osservo le opere delle chiese. E poi questo fedele testimone parla alle chiese. E nei capitoli 2 e 3 troviamo quello che Gesù testimonia alle chiese. Alla chiesa di Bologna scrivi. Non è scritto nella Bibbia, ma Dio vuole parlare alla chiesa di Bologna. Alla chiesa di Laodicea scrivi. Tu dici di essere ricca e invece sei povera. A quest'altra chiesa, in senso opposto, Gesù dice: tu ti credi povera, invece sei ricca. Abbiamo bisogno di ascoltare la testimonianza, la voce di Dio sulla nostra vita. Signore, chi siamo? A che punto siamo? Che cosa vuoi da noi? E questo, mi permetto di dirlo, soprattutto i leaders. Non si può guidare la Chiesa senza ascoltare la testimonianza del Signore della Chiesa. Nel libro 33 dell'Esodo leggiamo che la prima cosa che Mosè fa appena usciti dal popolo d'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, fu di costruire una tenda di convegno. Mosè non disse: io sono il leader e quindi tutto quello che penso va bene per il popolo. Anzi, in uno dei passaggi precedenti, Mosè si rivolge a Dio e gli dice: tu mi hai affidato questo popolo e adesso io che cosa faccio? milioni di persone, sono responsabili di milioni di anime. E la prima richiesta di Mosè fu: Signore, fammi conoscere le tue vie, mostrami come far muovere la tua gloria in mezzo al popolo, perché io non posso essere la risposta. E come faranno gli altri a credere che noi siamo il tuo popolo se tu non sei in mezzo a noi? E così costruì questa tenda. Vediamo che Mosè entrava regolarmente in questa tenda e ascoltava la voce del Signore. Lì il Signore parlava a Mosè e Mosè guidava Israele rispettando le direttive del Signore. Non è così che ha camminato Gesù, il più grande unto, ma proprio perché era il più grande unto sapeva di aver bisogno di andare nella sua tenda di convegno e ricevere la testimonianza del Padre. Quali sono gli apostoli fra tutta questa gente che è intorno a me? Quali sono le persone secondo il tuo cuore fra tutta questa gente che sembra acclamarmi? E il Padre dava la sua testimonianza. E quindi perché non arriva il risveglio? Perché non moltiplichiamo come Dio promette? E io una risposta che sto trovando nella mia riflessione è questa, che è suffragata da alcuni passaggi della Bibbia, è che la Chiesa non è pronta. La stessa Chiesa che prega perché venga il risveglio non è pronta, non sarebbe capace di gestirla. E vi faccio qualche esempio, almeno qui ho preso qualche nota. Se venissero in mezzo a noi, e sono fatti del Vangelo, 10 lebbrosi, non c'è più la lebbra, ma se venissero 10 sieropositivi o 10 omosessuali, sapremmo guarire. Perché il risveglio è questo. Mica pensate che arriveranno tutte le persone più belle di Bologna, no, arriveranno i poveri come sempre. I soli, gli abbandonati, i malati, i posseduti. Saremo capaci di rispondere ai loro bisogni? O non rischiamo forse di dire, come dissero i discepoli: Signore, mandali via. Perché noi pensavamo di diventare persone di successo, ma qui invece si tratta di sudare, si tratta di sacrificarsi, di affrontare cose più grandi di noi. Se venissero 5.000 persone affamate, come è successo con Gesù, tutti i disoccupati che ci sono oggi, sapreste gestire questa cosa? Vedete perché non siamo pronti? E nel positivo voglio dire che dobbiamo crescere nella gestione del soprannaturale. Dio non può mandare da Emilio migliaia di malati se io non ho fede per guarirli. Dio trattiene il risveglio e nel frattempo parla alla sua Chiesa perché cresca, perché si equipaggi per gestire i bisogni degli uomini. E qui andiamo ad un problema. Io vi parlo così in modo confidenziale, rimanga tra noi. La Chiesa, parliamo della nostra Chiesa, parlo della mia Chiesa, la Chiesa non è equipaggiata. In Efesini 4 è scritto che Dio ha dato i ministeri per il perfezionamento dei santi in vista del ministerio. Ma io vedo che tanti fratelli hanno tanta buona volontà, tanto desiderio reale, ma non sono stati perfezionati. Si muovono a disagio nel ministerio spirituale alle persone. Hanno grossi limiti, perché non hanno avuto un ministerio sulla loro vita. I discepoli hanno avuto Gesù sulla loro vita. Hanno fatto quello che leggiamo nella Bibbia perché sono stati discepolati, sono stati perfezionati, sono stati istruiti, sono stati corretti, sono stati innanzitutto selezionati per il lavoro che era davanti a loro. Non è necessario che prendiamo questo versetto, vero? Gli uni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, per il perfezionamento dei santi in vista del ministero ai 10 lebbrosi, ai 5.000 poveri, a tutti i bisogni della città. Noi stessi non siamo stati perfezionati. Io non sono stato perfezionato. Molto di quello che so l'ho preso come da autodidatta. Per questo io credo e spero, e temo anche, che vedremo cose diverse nella prossima generazione. Cioè in quella generazione in cui se avremo il coraggio noi sapremo trasferire i nostri errori, le nostre esperienze, le persone che saranno discepolate da noi, che saranno perfezionate un po' di più dalla nostra storia con Dio. E in più un'altra realtà è che frena il risveglio è che la Chiesa è divisa. Cioè diventiamo intelligenti, mettiamoci dal punto di vista di Dio. Che cosa significa per Dio moltiplicare tutte le chiese in Italia? Incrementare le divisioni. Rendere più problematico il problema che c'è. E quindi Dio frena. Ma non rimane lì passivo, manda i profeti. Perché la Chiesa si metta in ordine. Perché la Chiesa sappia come preparare la via al Signore, come preparare la via al Signore innanzitutto al suo interno e poi per mezzo di essa verso l'esterno, verso quanti aspettano Dio. C'è un versetto in Giovanni capitolo 15, vi cito solo una affermazione di Gesù. In un versetto Gesù dice: il Padre è glorificato in questo, che voi portiate molto frutto. E questa è un po' la nostra tensione. Ma più avanti, verso la fine del suo discorso, Gesù fa un'altra affermazione, che io ritengo altrettanto importante, che il vostro frutto rimanga, non solo molto frutto, ma un frutto che rimanga. E parlo dei 10 lebbrosi. Dovete diventare capaci di farli restare. Se io manderò persone verso di voi, io voglio che rimangano, che questo frutto non si disperda, e voglio che voi portiate un frutto che addirittura vi sopravviva, come gli apostoli sono sopravvissuti a Gesù. Si trattasse solo di raccogliere frutto, il Signore muoverebbe lo spirito in un attimo, ma questo frutto deve essere raccolto nella Chiesa, e allora Dio deve mettere in ordine il suo granaio, le nostre attitudini, la nostra capacità di servire il prossimo. Ci sono delle ragazze, no, ci sono delle ragazze, è facile per una ragazza diventare mamma, ma non tutte le ragazze mamme sono mamme, sanno fare le mamme. Non basta avere un figlio, bisogna saperlo allevare. Bisogna sacrificarsi, bisogna stare con il figlio. Amen. E parlo delle chiese. Non dobbiamo avere come unico obiettivo quello di avere nuovi figli. Dobbiamo assicurarci di crescere davanti a Dio per diventare buone mamme, buoni padri dei nostri figli. Quindi i nostri atteggiamenti devono cambiare. Io a volte sento parlare alcuni fratelli e mi scoccio. Devo cambiare. Ricevo una certa telefonata, ah, di nuovo lui, ma poi vado al telefono, sì, dimmi. Devo cambiare. Se vogliamo crescere veramente, dobbiamo porci domande. Emilio, perché rispondi così? Perché mi secco. E allora devi crescere. Perché devi essere pronto a servire sempre. Sapete, noi non siamo quello che pensiamo di essere. E credo che Dio, sono convinto, sta affermando tutte le sue promesse perché sa che non siamo quello che crediamo di essere e sta lavorando sulla nostra vita. È scritto in Proverbi 20:21: l'eredità acquisita troppo presto, alla fine, non sarà benedetta. Se Dio ci benedicesse prima di fare una certa opera sulla nostra vita, non ci benedirebbe veramente. Perché rischieremmo anzi di rendere conto di tutto ciò che Dio ci ha affidato e non siamo stati capaci di gestire. Lo scopo dei ministeri, quindi, ripeto, è di creare credenti maturi, credenti responsabili. E qui io di nuovo, dico, mi permetto di esortare anche il vostro pastore a essere più coraggioso. Noi dobbiamo formare il popolo di Dio. Non dobbiamo solo benedire il popolo di Dio. Dobbiamo trovare il coraggio di scegliere in mezzo al popolo di Dio. Dobbiamo poter dire: questa persona è approvata dalla testimonianza di Dio, quest'altra no. E se qualcuno rimane deluso, non è un problema nostro. Perché noi dobbiamo creare, mettere su qualcosa che Dio possa usare per accogliere il raccolto, che è lì, come disse Gesù: guardate le campagne, sono già bianche, ma siete voi che non siete pronti. Quando il Padre mandò il Figlio nel mondo e Gesù nacque a Betlemme, dovette attraversare un processo di crescita. Nato a 12 anni, leggiamo che addirittura aveva più sapienza dei dotti di Israele, ma fu a 30 anni che il Padre lo manifestò. E in quegli anni lo lavorò e lo fece diventare il servo. Non pensiate che solo perché Gesù va salvati siamo diventati servi dentro. Sicuramente qualcuno sappiamo servirlo, ma Dio potrebbe portarci in situazioni che richiederebbero un servizio estremo, la capacità di abbassarci fino all'inverosimile. E su queste cose Dio deve poter lavorare sulla nostra vita. Dobbiamo capire che c'è un principio di perdita che ci introduce in una realtà di nuova acquisizione spirituale. I discepoli avevano il grande problema di pensare male, pensavano: più in alto arriviamo, più potere abbiamo. Ma Gesù inverte tutto e dice: no, se vuoi diventare grande, impara a diventare piccolo, impara ad essere l'ultimo. E quindi, se Gesù ha avuto bisogno di crescere prima di cominciare a servire Israele e suo padre, quanto più ne abbiamo bisogno noi? E se lui ha avuto bisogno di almeno 20 anni di apprendistato, di quanti secoli ho bisogno io? Perciò, sapete, io non mi meraviglio più quando davanti alla grande promessa di Dio vedo che le cose non accadono. Non dubito più della profezia, ma dico a me stesso: Dio si è impegnato in un lavoro improbo. Ha deciso di passare attraverso di noi e noi abbiamo resistenze, difficoltà, incredulità, i nostri problemi, i nostri progetti che a volte mandano indietro il regno di Dio. E Dio è costretto ad aspettare. E quindi una buona notizia, e mi avvio a concludere, una buona notizia per voi: è buono che siate pochi. Ed è una buona notizia anche per me: è buono che siamo pochi lì, perché con pochi si lavora meglio, con pochi si può lavorare, con pochi ci si confronta di più, con pochi è più facile diventare amici e quindi poi costruire quella libertà che ci permette di dire quello che vediamo dell'uno o dell'altro. E di nuovo troviamo Gesù. Gesù si è appartato 12 persone. Non ha pensato: adesso porto il risveglio su tutte le nazioni, ma ha capito che doveva cominciare costruendo alcune persone, costruendo alcune attitudini in quegli uomini, perché poi il Padre potesse affidare loro il futuro. E quindi quello che io sento per voi, e che vivo anche come una benedizione per me, è che Dio ci chiede di discepolare bene le persone che abbiamo adesso. Perciò è buono che siamo pochi. Ma essere pochi non significa che poi discepoliamo. Discepolare non è insegnare. Discepolare è affiancare. e vedere dove c'è debolezza e insegnare la forza, vedere dove c'è peccato e lanciare un'esortazione da parte del Signore, preparare la via nella vita di tutti quanti noi, perché tutti noi insieme siamo le membra di questo corpo che Dio vuole usare per Bologna e per Firenze. Quando io sono arrivato dalla Calabria in Toscana e Dio mi ha dato la visione di questa casa di preghiera, la mia aspettativa era: adesso arriva qualcuno, una persona ricca, e mi dice: Pastore Emilio, ho avuto una visione, vedi che c'è un grande parco, una grande villa che Dio mi ha detto di darti. Ma non è successo niente di tutto questo. E nel tempo, negli anni, nei mesi, ho posto domande al Signore e ho capito che era una privazione protettiva, che dobbiamo essere preparati per gestire le cose di Dio, che probabilmente quella grande villa mi avrebbe fatto deviare dalla ricerca della persona di Dio. Avrei cominciato a fare prematuramente seminari, insegnamenti, mentre Dio mi chiamava più a un tempo di ricerca di Lui. Quindi vedete come a volte le vie di Dio sono diverse dalle nostre, come i Suoi tempi sono diversi dai nostri, ma quello che Dio ha detto accadrà. Io sono fermamente convinto che quei pochi uomini che ho attorno, Dio li userà dopo di me. Quando li guardo umanamente, mi secco, sono un uomo, dobbiamo essere sinceri, ma non cambia mai, mi fa delle promesse e non le mantiene mai. È possibile che devo ripetere sempre le stesse cose? Sono arrivato anche a dire: Signore, ma che peccato ho fatto io? Dopo 30 anni di ministero per ricominciare così. Ma poi ho capito che Dio mi diceva: hai bisogno di abbassarti ancora. Tu ti aspettavi chissà quanti discepoli, ricomincia con questi pochi, perché la cosa più importante è che tu impari a servire e a servire tutti quelli che ti metto intorno, che siano molti, che siano pochi, che siano colti, che siano poco istruiti. Dobbiamo essere servi del Signore. Dio aggiungerà quando vedrà una comunità solida, matura, responsabile. E vi lascio, perché poi il discorso andrebbe altrove, con un altro versetto della Bibbia a cui vorrei affiancare quello che vi ho già citato. In Atti 2,46 è scritto, un versetto famosissimo, parliamo della Chiesa di Gerusalemme, dell'espansione miracolosa. È scritto che c'era una grande grazia su tutta la Chiesa e Dio aggiungeva alla comunità. Fratelli, è un versetto rivelatore. Non sta dicendo semplicemente Dio aggiungeva, ma sta dicendo Dio guardava. C'era ordine. I poveri venivano aiutati, i fratelli si amavano. Gli apostoli rendevano testimonianza, era una chiesa regno, una chiesa che preparava le vie al movimento di Dio. E allora ecco che Dio aggiungeva alla comunità. Non erano mica gli apostoli. Gli apostoli facevano il loro lavoro, ma era Dio che aggiungeva. Come ho detto prima, nessuno può venire al Padre se il Padre non decide di attirare. E quindi io vi lascio, spero che di aver dato qualche suggerimento utile al vostro pastore, dicendo questo: costruite bene questa piccola comunità, sapendo che lo sguardo di Dio è sopra di voi. Quando Lui potrà dire sì, comincerete a vedere quello che solo Dio può fare. Io non so come si sentivano a Gerusalemme, ma quando vedevano arrivare queste migliaia e migliaia e migliaia di persone, sicuramente dicevano: ma qui è Dio che lo fa. Ed è così che deve accadere di nuovo. Lui edifica la Chiesa. Ma la nostra parte è preparargli la via, in noi e tra di noi. E allora la gloria di Dio verrà in mezzo a noi. Amen.
La gloria del Signore apparirà. Natale.